doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Nuova puntata di Doppio Misto, puntata velata da un pizzico di tristezza quest'oggi, Fabio, perché ahimè sarà l'ultima.
Chissà, buonasera. Qualcuno esulterà tra i nostri lettori, finalmente
sì.
Li liberiamo.
Finalmente liberiamo anche Davide Cabras, che finalmente va in vacanza, no?
Non ho la trombetta, se no la suonerei.
Vero, ti abbiamo fatto soffrire e ammattire nel corso di questa stagione di Doppio Misto. La prima, speriamo insomma che non sia anche l'ultima, no Fabio?
Questo lo sperate voi.
Assolutamente. Questo dicevamo, Fabio, puntata insomma dedicata alla Marcord, perché oggi è il famoso Conti Day. Allora ci si lascia andare a questa rievocazione del passato glorioso del Cagliari. Noi abbiamo voluto uniformarci a questo clima di nostalgia e lo facciamo insomma con un ospite dal passato del Cagliari che è venuto a trovarci qui in studio. Lo lascio presentare a te.
Sì, passato del Cagliari ma non solo, davvero calcio sardo a 360 gradi. Ciao Sebastiano Pinna.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
E grazie ovviamente per essere stato con noi. Hai detto bene, Roby, non avremmo voluto deviare, no, da questo clima molto bello, no, di Amarcord, che c'è ormai da diversi giorni qui a Cagliari. Stiamo vedendo foto, no, rimpatriate tra grandi ex del Cagliari. Questa sera ci sarà al Sant'Elia questo grande appuntamento con tanti giocatori del Cagliari, appunto, che onoreranno l'addio di Daniele Conti. E con Sebastiano Pinna parleremo di passato ma anche di presente, perché il calcio sardo, oltre
offre
al Cagliari,
ci
ha regalato nel weekend tantissimi spunti.
Assolutamente sì. Tra l'altro ricordiamo che Sebastiano Pinna è un allenatore in piena attività e reduce da una importantissima stagione al Guspini Terralba, per cui magari parleremo anche di questo. Non solo, Fabio, a Marcord quest'oggi non verremo meno a quella che è un po' la mission della nostra trasmissione. Infatti andremo a scoprire un'altra nicchia, tra virgolette, dello sport sardo. Una delle poche che mancava era la pallamano. Ne parleremo del progetto importante, ambizioso, della Handball Caralis con Gianluca Scanu, dirigente preparatore atletico, che interverrà ai nostri microfoni. Lo sentiremo più avanti nel corso della trasmissione. Allora Fabio, dicevamo a Marcord con Sebastiano Pinna, oggi giornata dedicata a Daniele Conti. Tu hai vissuto fianco a fianco col primissimo Daniele Conti, quello che esordiva praticamente al Cagliari, se non sbaglio addirittura con la maglia numero 10, sì. nel primo anno di Serie B nel 2000. Erano i primi anni anche per te al Cagliari. Cosa ti ricordi di quel Daniele Conti, che veniva spesso anche fischiato e pizzicato da Sant'Elia?
No, sono bei ricordi, anche perché ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo giovane, quindi non ancora proiettato verso una carriera poi come è stata poi entusiasmante e bellissima di successi con la maglia del Cagliari. Il primo Daniele, poi di chi sia un ragazzo giovane, di chi si affaccia al calcio vero, no? Lui si è staccato lì dalla Roma, pareva. Poi una storia un po' di un figlio con un cognome importante, insomma, dietro...
La soffriva un po' questa cosa?
Ma io devo essere onesto, la cosa che mi è sempre piaciuta è il suo equilibrio, il suo modo proprio consapevole probabilmente dei suoi mezzi, anche se era giovane, perché era molto bravo già allora, però si faceva scivolare tutto addosso, andava dritto per la sua strada. Poi anche se era giovane, già grande professionista, grandi valori, dimostrazioni poi, valori nella sua vita privata come nella sua famiglia, trasmessi in modo sicuramente esemplare dal padre. Da un inizio un po' in sordina, come pareva a molti, no? Il solito figlio raccomandato, invece poi ha dimostrato poi in un percorso di crescita di essersi consacrato con i fatti a grandissimi livelli. Peccato, oggi un Conti Day mi sarebbe piaciuto, così a distanza dicevo sempre, ma come mai non lo convocano in nazionale, perché sarebbe stata probabilmente la ciliegina, no? Perché i giocatori che si consacrano nelle squadre di provincia probabilmente sarebbe stata la ciliegina sulla torta per una grande carriera, perché poi quando la fai in una squadra di provincia magari ha un eco diverso, probabilmente se la fai nella Roma l'eco è un po' come quello che ancora oggi a 40 anni succede per Francesco Totti.
Senti, ma lo vedi allenatore dei grandi, dei piccoli, adesso ha questo ruolo un po' particolare, no? Allenatore dei centrocampisti nel vivaio. Se dovessi fare una previsione così anche a sensazione, oppure per come lo conosci, per come conosci anche insomma il mondo del calcio.
Ma guarda, adesso è un po', perché da quando sto riallenando, quindi andavo ogni tanto ad Assemini, però quando andavo l'anno scorso lui stava ancora giocando, quest'anno non ho avuto modo di andarci e di incrociarlo, perché a volte in una chiacchierata, una semplice chiacchierata, riesci a capire, no, quelle che sono poi le intenzioni del cosa farò da grande. Il fatto stesso che comunque insegni già calcio ai giovani probabilmente ha nella sua cultura il fatto di voler trasmettere valori, sia di principi, no? di educazione per i più giovani, ma probabilmente anche nel voler fare l'allenatore. Chiaramente è un percorso che inizia e poi solo lui nella sua testa ci sarà, non lo so, io conoscendolo così secondo me potrebbe diventare anche un grandissimo tecnico. Bisogna vedere poi lui nel percorso cosa sceglierà di fare.
Ti chiedo una battuta anche sul Cagliari di questa stagione. Promosso, grandi festeggiamenti, 83 punti, però non tutto è andato sempre liscio nel corso di questa annata. Ci sono state critiche a Rastelli, tu come l'hai vista?
Ma guarda, le critiche fanno parte del gioco, ma figurati se il Cagliari avesse continuato con quella marcia trionfale del girone d'andata, probabilmente a fine gennaio non avrebbero più venduto né quotidiani, né copie di giornali, le trasmissioni avrebbero chiuso anche anche voi stessi.
Anche noi, sì.
Sarebbe stata una noia totale. No, adesso scherzi a parte, ha fatto un grandissimo percorso. Io faccio innanzitutto i complimenti ai giocatori, poi anche a Rastelli, perché ha dimostrato comunque la sua mission, l'ha portata a termine alla grande in un campionato che non è facile per niente, non finisce mai. La Serie B è una maratona lunghissima, ci sta un periodo di appannamento, un periodo un po' a vuoto, però non dimentichiamoci che quel periodo è coinciso poi alla fine con un Cagliari che aveva quasi tutti e due i piedi in Serie A, quindi ci può stare mentalmente staccare un attimo. Poi il finale comunque ha dimostrato che il Cagliari poi è arrivato primo con grandi meriti.
Ragazzi, si sta parlando di mercato adesso, sì. Quindi vi voglio stuzzicare anche su questo. L'anno scorso con i giovani è andata malissimo, quest'anno chiedo un po' a tutti e due, a tutti e tre, secondo voi come bisogna procedere, Rubi?
Io passo la palla a Sebastiano Pina, che sicuramente ne sa molto più di me.
Nel senso che si parla anche di un po' di qualche inserimento di esperienza, di tanti giocatori confermati.
Si parla
di
giocatori esperti e di personalità, e questo è il tema, molto in controtendenza rispetto al primo anno del presidente Giulini, quando arrivarono tanti giovani,
però c'era anche un'ossatura importante, una squadra che ormai era tanti anni in Serie A. Probabilmente poi io credo che Giulini la prova di maturità ce l'avrà proprio quest'anno, perché vorrà riscattare quella retrocessione e dimostrare che quell'anno della retrocessione gli ha insegnato tante cose. Io personalmente, ripeto, quei 4-5 giocatori navigati di categoria li devi avere, perché poi basta guardare quest'anno l'andamento del campionato di Serie A. Squadre come Carpi e Frosinone, che hanno anche giocato un buon calcio, nonostante ciò, con buoni giocatori non sono riusciti a salvarsi per un punto. Quindi partire col piede giusto e avere le idee chiare già oggi credo sia importante.
Hai parlato in precedenza di una maratona lunghissima riferendoti al campionato di Serie B, però tu il campionato di Serie B l'hai vinto col Cagliari quando c'erano ben 24 squadre, se non ricordo male, a partecipare al campionato. Ricordiamo, era il Cagliari di Reia, di Zola, di Festa, oltre che tuo. Ti chiedo che ricordi hai di quella che fino a questa stagione era rimasta l'ultima promozione in Serie A del Cagliari.
Ma ricordi bellissimi, anche perché quella Serie B era un po' un purgatorio, dove quando ci finivi era dura risalire, ma perché erano periodi economicamente diversi per l'Italia, dove le piazze di Serie B avevano soldoni un po' tutte, quindi emergere in Serie B, rivincere il campionato in Serie B non era facile. Ricordo poi vincemmo infatti quando finalmente Cellino, con le sue idee geniali, riuscì a portare Zola, che era la ciliegina sulla torta, il giocatore che comunque fece fare un salto di qualità a quella squadra, e in più poi con Reia, con l'avvento di Reia, il Cagliari riuscì a centrare la promozione. Questa Serie B onestamente non può essere neanche paragonata, siamo troppo lontani per valori tecnici, è una Serie B improntata sui giovani, però ripeto, onore e merito al Cagliari di aver programmato bene e averla vinta con merito senza alcun problema.
L'ho detto in maniera un po' meno netta di David Suazo, però il concetto era lo stesso.
Beh, sotto gli occhi di tutti, era una cosa talmente evidente. Basta dire che il Palermo arrivò prima assieme al Cagliari. Insomma, il Cagliari aveva Gianfranco Zola, uno su tutti, il Palermo aveva Luca Toni, così
Igor Protti
nel Livorno,
Fiorentina.
Esatto.
Ma è proprio cambiato poi il format della Serie B, tra l'altro è molto bello, devo essere onesto, perché poi sicuramente l'avete seguito forse anche più di me. Ho visto che questo format con tanti giovani, no? Società di Serie B hanno budget bassi, alla fine è una bella vetrina per il calcio italiano. L'unico problema è che poi questa vetrina non ha seguito, perché poi se guardiamo la Serie A, troppi stranieri, quindi alla fine non so fin quanto serva avere un format così carino in Serie B con tanti giovani italiani, per poi non avere un proseguo in Serie A.
Io, Fabio, ho tante curiosità ancora, soprattutto sulla Marcord per Sebastiano Pina, però per il momento dobbiamo fermarci, ci torniamo più avanti e adesso ci sentiamo la prima canzone di oggi. Seconda parte di doppio misto, staffetta al nostro microfono, non c'è più Sebastiano Pinna che però tornerà nel corso della nostra trasmissione, ha lasciato come detto il microfono a Gianluca Scanu, dirigente preparatore atletico della Handball Caralis, buonasera.
Buonasera a tutti, ciao Roby, ciao Fabio.
È la pallamano protagonista, sì. Roby, ci mancava la pallamano, ci manca pochi altri sport qui a doppio misto, però si apre questo mondo che, come dicevamo, a microfoni spenti in Sardegna ha un buon seguito, manca però forse una spinta, stuzzico subito Gianluca, manca un po' uno sprint per avere davvero un alto livello, no? Sì, agonistico, sì. Ma anche a livello di immagine, di visibilità.
In questo momento purtroppo è considerato uno sport minore, anche se è uno sport molto affascinante. No, il nostro obiettivo è quello comunque di dargli visibilità in questo momento in tutta Cagliari e la provincia.
Andiamo con ordine, Fabio, parliamo del vostro progetto che è nato di recentissimo quest'anno nel 2016 e che vuole portare a Cagliari fin da subito la Serie A2, parlacene un pochino.
Sì, esattamente, la società è stata fondata a marzo di quest'anno, il nostro obiettivo è quello di giocare il campionato di Serie A2 nazionale con la squadra senior femminile, che è formata comunque da atlete navigate e alcune giovani leve molto promettenti.
Squadra che si sta già allenando in vista del prossimo campionato.
Sì, ci stiamo allenando a Quartu, al Pala Beethoven di Quartu. insomma, per ora siamo contentissimi per come stanno sviluppando le cose. La squadra ci piace.
Settore femminile, dicevamo, ma anche maschile. C'è in programma, sì, la partecipazione a una B maschile.
Sì, la B regionale maschile, sì. Oltretutto abbiamo, il nostro obiettivo è quello di creare un settore disabili, che sarà maschile, femminile, senior, junior, insomma, per avvicinare un pochino tutti, anche chi non potrebbe farlo, questo sport. Oltre che ovviamente puntiamo a un settore giovanile della pallamano, insomma, normale, per creare un vivaio. Infatti vorremmo coinvolgere tutte le scuole del circondario per far conoscere bene i bambini questo sport, insomma.
Ti chiedo, da cosa nasce la spinta per cercare di regalare a Cagliari nuovamente, insomma, una realtà nazionale nella pallamano? Io non sono molto informato, non so se quali fossero le realtà in precedenza, però questo è un progetto molto ambizioso in un momento storico in cui Cagliari è abbastanza sonnecchiante dal punto di vista sportivo. Il vostro è un progetto che mi colpisce favorevolmente.
Sì, insomma, è giusto che comunque, oltre ad avere il nostro magico Cagliari in Serie A, finalmente di nuovo,
sì,
noi vogliamo proporre un'altra realtà che a Cagliari non ha mai avuto un grosso successo, che è la pallamano, perché è sempre, quasi sempre stata prerogativa di Sassari, questi ultimi anni di Nuoro, che gioca in A1. E quindi anche Cagliari penso che come capoluogo meriti, insomma, una realtà del genere, un premio anche per la cittadinanza.
Ecco Gianluca, hai parlato di vivaio, di voglia di costruire, insomma, una base in questi giorni. Insomma, come diceva Roby, state già iniziando ad allenarvi, c'è la possibilità di avvicinarvi, di avvicinarsi a voi, di andare lì, provare, cioè proporsi, come sono un po' le dinamiche? E anche soprattutto, immagino, voglia invitare, no, a recarsi, sì, in via Beethoven.
Assolutamente sì, a noi fa estremamente piacere che qualcuno, chiunque voglia venire a trovarci, che sia interessato, che sia incuriosito da questa realtà, noi siamo al Pala Beethoven il lunedì e il giovedì, in questo momento, dalle 9 di sera in poi. Grazie al Comune di Quarto, che comunque ci ha messo a disposizione il palazzetto, malgrado fossimo fuori tempo massimo. Infatti vorremmo ringraziare anche l'assessorato allo sport di Quarto.
Ecco, scusa se ti interrompo, sì, un'altra problematica forse è proprio questa degli impianti, no? Il fatto che vi alleniate a Quarto, ma abbiamo detto
Handball Caralis,
questa è una cosa, sì, che accomuna molti, molti sport. Cosa ti senti di dire a proposito di questo? È una delle difficoltà, una delle criticità.
Che come al solito, purtroppo, è un problema, è una realtà italiana comunque. Lo sport viene trascurato. Non parliamo, come al solito, del suo luogo comune, degli stadi fatiscenti per il calcio, ma parliamo anche di palestre. Cioè, ci sono tantissime scuole che in questo momento non usano le palestre perché non hanno l'agibilità, sono fatiscenti, non sono curate. Mentre se noi andiamo in un paese straniero, qualsiasi paese straniero, vediamo che lo sport è molto curato, i ragazzi sono seguiti fin da piccoli, insomma.
Il vostro obiettivo allora è quello quindi di non solo di creare una realtà di prima squadra, e questa è un'altra cosa che mi ha colpito favorevolmente, ma fin da quando mi è stato esposto il vostro progetto era ben chiaro un caposaldo, cioè costruire un settore giovanile che possa rimanere nel corso, sì, degli anni e che possa fungere un po' da salvagente, diciamo, nel caso in cui non dovesse esserci grossa possibilità di spesa per atlete già formate. Questa è una questione molto viva nello sport sardo e che non si trova di frequente. Per cui, insomma, a voi vanno assolutamente i complimenti per questo proposito, ripeto, non comune.
Sì, sì, guarda, hai proprio centrato un problema proprio giustissimo. Noi puntiamo proprio a avere un vivaio nostro, perché comunque, sinceramente, per la nostra esperienza e la nostra passione abbiamo stabilito che in Sardegna ci sono molti atleti validi, molte potenzialità per questo sport, effettivamente.
Ci si crede forse poco, no? È, sì, più comodo andare a prendere magari un atleta già formata. Parlavamo, sì, in precedenza a microfoni spenti delle ragazze, dei ragazzi magari italo-argentini col doppio passaporto che risultano abbastanza comodi poi da usare, certo, con dei giochetti regolamentari, piuttosto che investire soldi, risorse, fatica per formare dei giovani sardi. Il vostro un progetto che va completamente in controtendenza.
Certo, sì, sì, è vero. Noi cercheremo comunque, assolutamente, anche se dovesse andare bene la stagione, riuscire, non so, diciamo, andandoci bene, riuscire a passare di categoria, sicuramente cercheremo di usare il nostro vivaio per avere anche comunque delle basi solide su cui lavorare.
Ricordiamo, Roby, quest'anno la formazione di Nuoro che si è salvata, no, nel massimo campionato al play-out, un campionato comunque condotto in maniera dignitosa, non c'era l'ambizione ovviamente di fare di più, tra virgolette, però due realtà, no, se dovessero rimanere ad alti livelli, credo che per la Sardegna sarebbero un qualcosa di importante in un panorama della pallamano che francamente ha offerto poco ultimamente. C'era la grande prospettiva della sinergia Sassari, ma che è crollata miseramente, insomma, nei mesi scorsi.
Speriamo allora nella prossima stagione di Doppio Misto di raccontarvi davvero tanti successi della Handball Caralis. Io ringrazio Gianluca Scanu che è intervenuto ai nostri microfoni per spiegarci questo bel progetto, e appuntamento a questo punto, per quanto ci riguarda, all'anno prossimo, magari per raccontare, come dicevamo, una stagione di successi. Grazie mille ancora.
Grazie a voi ragazzi, grazie.
E col nostro Davide Cabras ci sentiamo ancora un po' di musica. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words. Terza e ultima parte di Doppio Misto, l'ho detto tantissime volte nel corso di questi mesi, Fabio, stavolta era l'ultima di questa stagione, siamo tornati e al nostro microfono è magicamente riapparso.
Ti vedo distratto,
Sebastiano Robby. Pinna, sono distratto perché Sebastiano Pinna ha portato qui un po' di maglie storiche che hanno significato tanto nel corso della sua carriera, a parte che sono bellissime, perché il rosso-blu è veramente un accostamento di colori che mi colpisce sempre al cuore, però qui, insomma, partirei da una prima maglia che hai portato, la maglia dei tuoi esordi, una maglia storica anche questa nel calcio sardo, quella del Tempio, e tu hai iniziato proprio da lì, erano tempi ancora abbastanza, diciamo, il calcio sardo viveva, insomma, un tempo completamente diverso rispetto a quello attuale, c'era spazio anche per il Tempio tra i professionisti.
Eh sì, erano squadre nei professionisti che fra l'altro per i giovani sardi erano importanti, erano dei punti di riferimento, quindi giocarci, allora c'era il Tempio, la Torre, Slolbia, quindi erano tutte realtà bellissime, tra l'altro erano dei trampolini di lancio perché se giocavi in quelle squadre sicuramente potevi fare anche una bella carriera, poi su un'isola comunque era un'opportunità per tanti ragazzi, che chiaramente oggi non è più così perché squadre professionistiche a oggi c'è solo il Cagliari.
Dopo il Tempio la Torres, e qui una curiosità, ovviamente anche la Torres ha significato tanto nel corso della tua carriera. Sentivo tempo fa delle interviste a Audassi, a Tore Pinna, loro hanno detto quando mi è capitata l'opportunità non me la sono sentita di andare al Cagliari per quello che rappresentavo per la Torres. Tu ti sei mai posto questo problema? È mai stato un tema così importante per te, oppure quando è arrivata la chiamata del Cagliari non ci hai pensato due volte?
No, ma è un senso di appartenenza che uno deve avere, però poi oltre al senso di appartenenza devi anche scindere gli affetti da quella che poi può essere una carriera per un giocatore, capito? Quindi io non è che ho giocato nella Torres, l'ho sempre indossata dando tutto me stesso, tra l'altro in due epoche,
eh sì,
che poi sono ritornato, quindi l'ho sempre fatto con grande professionalità e anche attaccamento, e l'opportunità del Cagliari comunque l'ho accettata perché per me insieme alla Torres rappresentano due maglie importanti, e quindi non vedo perché allora, ma non mi sono posto neanche il problema, cioè ho fatto scegliere comunque, lo dico proprio con grande onestà, è la mia professione di calciatore, che quindi era un migliorarsi, se non devi essere ambizioso, sono sempre stato così, lo sono tuttora oggi nelle vesti di allenatore, quindi era una scelta dettata dal fatto di migliorarsi e andare in un club che comunque in Sardegna, anche il Cagliari ha una valenza eccezionale in Sardegna, non solo, e professionalmente comunque significava migliorare. E, ripeto, poi uno può non cambiare perché è legato, c'ha degli affetti particolari, però poi bisogna vedere tutte le situazioni.
E poi credo che le prestazioni, i risultati, ma anche quello che si dà in campo alla fine diano la cifra, no, della persona, del calciatore. Penso per esempio, così torniamo anche sull'attualità visto che ci sono tanti temi, penso a Marco Sanna, come te ha giocato Cagliari, Torres, sì, esatto, ed è amato a Cagliari per il suo passato, ma la Torres ovviamente è molto amato, quindi nel senso,
sono
cambi di maglia, sì, che poi ti bannino da una tifoseria o dall'altra.
Hai fatto l'esempio di Marco Sanna, che oggi allena la
che
Torres,
ci aiuta anche, quindi, per stare nell'attualità,
sì,
tra,
sì, esatto, ma ci sono altri casi, ma anche Kosu, che esatto, comunque è dichiaratamente ultra, no? Lui è uno sconfo per eccellenza, ha indossato la maglia della Torres, quindi poi alla fine bisogna sempre distinguere quelli che sono gli affetti, nel senso di appartenenza, e quella che è poi la tua professione di calciatore. Chiaramente viaggiano su due binari completamente diversi.
Assolutamente. Torniamo sull'Amarcord. Abbiamo qui le maglie di quel periodo, uno dei periodi più bui forse, no? Quello dove hai giocato, quelli del Cagliari.
Anni difficili.
Anni difficili, quelli della, come dicevi tu, non era facile ritornare subito in Serie A. E insomma, che atmosfera c'era? Era complicato.
C'era, ricordiamo,
c'era un
Bellotto,
calo di passione.
C'era, sì, un calo di passione. Sala. Esatto, Antonio Sala l'anno successivo, però tu arrivi al Cagliari e c'è Bellotto, se non sbaglio. Una serie di giocatori che sono rimasti come dei carneadi nella storia del Cagliari. Ne cito qualcuno a braccio, mi ricordo per esempio Circati, mi ricordo Colasante, Cavallo, che poi arrivarono però l'anno successivo. Raccontaceli, insomma, da lì dentro, quegli anni così poco glorificati dai tifosi del Cagliari, però sono gli anni che ti videro affermarti a centrocampo pian piano, partendo dalle retrovie, correndo più degli altri, insomma, cosa ti ricordi?
L'ultimo Santelia old style vuoto praticamente, cioè nel 2000-2001,
no?
Sì, se non sbaglio.
Sì.
Sì, ma guarda, sono stati anni difficili, l'ho detto prima, culminati con la ciliegina sulla torta di Zola, che è stata un'intuizione geniale di Cellino, che ha preso il campione per riportare il Cagliari in Serie A. Anche se poi l'ultima squadra è stata costruita per bene. Gli anni precedenti sono state subito squadre abortite, nel senso che non hanno mai avuto una logica ben precisa. Purtroppo poi i tanti cambi di panchina non ci hanno aiutato. Forse il primo anno, ripeto, poi bisogna fare anche questa considerazione che oggi la Serie B, il format è cambiato, cioè oggi le prime otto posizioni, due vanno in Serie A, sono i playoff, quindi c'era anche oggi c'è il margine per poter sbagliare. Prima non potevi sbagliare, perché se non c'entravi i primi tre posti o quattro posti eri out, quindi è cambiato un po' tutto. Però ripeto, ho un ricordo molto bello, perché quando sono arrivato al Cagliari comunque ho capito di essere arrivato in una società che comunque era strutturata, che si vede che è una storia da Serie A, dove non mancava niente, e probabilmente gli acquisti di molti giocatori sono stati delle meteore, però ho avuto la fortuna in quei quattro anni di cambiare una marea di allenatori, quindi per me personalmente è chiaro, è stata una ricchezza. Cambiare, avere 8-10 allenatori ti arricchisce. Ho conosciuto
Arricchito un po' meno ai suoi tempi il presidente Cellino, che cambiava allenatori. Per esempio, il profeta Sala, raccontaci un pochino questa sua avventura. Arrivò qui molto spavaldo, no? Voleva aggiungere il terzo anello al Sant'Elia e poi fu un flop clamoroso. Nonostante un 4-0 al Modena, io mi ricordo benissimo, in Coppa Italia, sembrava il Cagliari uno schiacciasassi, il Modena una squadra derelitta, invece il Modena andò in Serie A e il Cagliari dovette faticare per salvarsi, soprattutto nella prima parte del campionato.
Sì, ma infatti Sala è stato uno degli esempi dei fallimenti in alcuni allenatori che sono stati presi. Probabilmente nel momento in cui sbagli un allenatore, sbagli un progetto tecnico che non può andare avanti. Forse il primo allenatore Bellotto, che magari era una persona tra l'altro eccezionale, di grandi valori, quel Cagliari secondo me è stato frettolosamente smantellato, nel senso che eravamo primi a dicembre, se non vado errando, o secondi, comunque eravamo nelle prime posizioni. Poi è stato un periodo difficile a gennaio, però è stato esonerato, che eravamo settimi in classifica, non lontanissimi dalla zona promozione. Secondo me lì è stato un grande errore, perché già il primo anno, forse di quei 4 anni, in quel primo anno si poteva comunque recuperare. Invece poi il cambiamento ha portato ad un allenatore che io stimo molto, che è Materazzi, che però ci fece fare un altro richiamo di preparazione che durò un mese praticamente da qua entrare in condizione, finito il campionato e persi tanti.
Senti, ma il giocatore, il compagno a cui sei più legato, soprattutto in quegli anni di Cagliari, chi è? Quegli anni ai massimi livelli, diciamo.
Guarda, ti dico la verità, ho un bel legame un po' con tutti, devo essere onesto. Sento ancora Sulcis che
ha cambiato vita,
ha cambiato vita, però ancora lo vedo con piacere. Un esempio bellissimo di chi probabilmente nel calcio, no, si è tolto le sue soddisfazioni, poi all'improvviso ha cambiato completamente registro, nel senso che ha scelto professionalmente di affermarsi in un altro campo. Sono scelte non facili. Sento lui lo sento ancora con grande piacere, è un ragazzo di grandi valori. Però ripeto, sono rimasto in buoni rapporti un po' con tutti e ho molti, molti amici nel calcio che porto avanti con me.
Nel corso di questi anni difficili, però, piano piano, come dicevo prima, a suon di prestazioni, tu entri nel cuore dei tifosi del Cagliari, ti guadagni una maglia da titolare e arriva anche il primo gol, che io ricordo benissimo, come vi dicevo prima, microfoni spenti, un tiro da fuori area, Generoso Rossi, che era allora portiere del Venezia, che diciamo non legge benissimo la traiettoria,
molto generoso,
che scivola in rete. Io ricordo l'esultanza anche mia a casa con la mia famiglia doppia, perché Sebastiano Pinna era definitivamente un beniamino del pubblico.
Sì, un bel ricordo, però adesso a distanza di qualche anno, poi col calcio scommesso uscì fuori nei tabulati, me lo fece notare mio figlio, ma guarda che il tuo gol, il portiere Generoso Rossi è stato indagato, insomma. Poi allora venivano pubblicati tutti i tabulati, perché le prime le chicche giornalistiche, no, che mettevano proprio tutto, e in effetti quella partita entrò nel calderone dell'inchiesta e Generoso Rossi venne poi squalificato.
L'ha smorzato un pochino quella gioia, oppure la conservi sempre?
No, ma poi tanto alla fine rimangono i gol, ne ho fatto pochi, quindi quello è rimasto poi nei dati statistici, quindi me lo porto con me, anche perché poi ripeto, non ho fatto tanti gol, però sono stato anche un po' sfortunato. Spesso quando sono andato vicino al gol o pali o traversi o miracoli del portiere, insomma, ma non stato premiato. Però anche se poi, se non ho fatto una carriera, cioè, potevo giocare magari a livelli ancora maggiori, probabilmente il fatto di non segnare per un centrocampista ti limita un po', insomma, che ti completa.
Hai detto prima, ho avuto tanti allenatori, ho preso un pochino da tutti, però quello che ti è rimasto nel cuore veramente chi è? Azzardo il mio,
guarda,
pronostico, Leonardi alla Torre?
Guarda, vado, ce ne sono diversi che mi sono rimasti nel cuore, perché parto dal primo che mi ha portato a tempo e mi ha fatto fare il professionista, che è Gigi Piras, che ho avuto compagni che hanno avuto Ancelotti allenatore, e Gigi Piras un po' come gestione del gruppo, un po' era un po' un Ancelotti, una persona di grandissimi valori. Poi non ha fatto carriera, voi per vicissitudini in quegli anni, sai, il treno che passa poi non lo prendi. Quindi Gigi lo porto nel cuore, perché mi ha dato la possibilità di fare il professionista, a seguire tanti allenatori importanti come Zecchini, che mi ha costruito come giocatore sempre in Serie C. Leonardi, abbiamo vinto, abbiamo passato dei momenti fantastici, una persona bravissima anche lui nel gestire Romanaccio, sempre dalla battuta facile. Non si possono raccontare certi aneddoti perché poi ho visto che avete pubblicato da poco su Sardegna Sport il pezzo su Carasavilli.
Sì, il mitico Teo Carasavilli.
Il mitico Teo Carasavilli, che il giorno a Macerata stava per essere sostituito dopo una prestazione indecente e lui gli urlava: "Oh, mo te tolgo, eh?" E a un certo punto questo prende palla in mezza rovesciata, fa un erogol, insomma, da lì è iniziata la sua scalata. Ma poi altri allenatori che ricordo con piacere, perché anche il primo Bellotto mi ha insegnato, una persona pulita, Reia mi ha dato molto. E poi anche nei dilettanti ho avuto Bernardo Medeo, che è un allenatore valido, una persona di grandi valori. E ricordo anche con grande piacere, anche se poi all'inizio non mi faceva giocare, anche se poi pubblicamente mi elogiò, Ventura. Lo dico perché ho visto che è prossimo ad allenare la nazionale. È un allenatore che ti insegna veramente tanto e mi piace poi a me come allenatore mio.
Ce lo vedi in quel ruolo? Come...
Un po' sacrificato magari in questo momento storico in cui ci sono pochi talenti, allora dicono diamo la nazionale a Ventura, che tanto insomma non ha tantissimo da perdere questa nazionale, questa occasione se la prende al volo.
Guarda, non fatevi ingannare dall'età, perché c'ha 67-68 anni, però lui è giovane dentro, uno che vive di adrenalina, perché non gli piace perdere assolutamente, quindi non credo che abbia accettato per svernare e aspettare un tanto gli stage della nazionale. Ha accettato, secondo me, in questo momento il profilo più giusto per esperienza e per capacità, perché è veramente bravo. Quindi, ripeto, in questa esperienza del Cagliari, poi quando poi adesso che i giochi sono fermi, per me che ho finito la mia carriera da giocatore, quando ti guardi dietro e leggi che Ventura allena la nazionale, ti ha allenato, quindi dai, qualcosina comunque ti rimane, parlo di valori, è una bella risorsa che hai dentro.
Senti, abbiamo parlato di Torres, ti devo chiedere, insomma, questo Torres Olbia di domenica, siamo in chiusura, quindi una battuta rapida, insomma, che sarà una partita clamorosa, no? Vale un playoff, vale una finale di playoff, quindi insomma, certo, cosa ci dobbiamo aspettare?
No, ci dobbiamo aspettare sicuramente uno stadio pieno, che farà il tifo per la squadra di Marco, anziché colgo l'occasione per salutare e per elogiarne il lavoro che fino adesso ho svolto, ha fatto veramente bene, anche un bel segnale per il movimento sardo. Un allenatore sardo giovane che ha fatto la gavetta e ha dimostrato di saperci fare, come mi piace come esempio per tanti allenatori bravi che ci sono in Sardegna. Credo che, ripeto, è una partita importante per Sassari, perché per il campanismo che c'è con Olbia, però ai fini della classifica credo che conti prevalentemente per l'Olbia, perché vincendo comunque si posizionerà in una posizione buona per l'eventuale ripescaggio in Lega Pro, mentre la Torres a quanto pare per gli illeciti sportivi, insomma per la storia del calcio scommesse, credo che non potrà usufruire del ripescaggio, perché se no la Torres per il blasone è punteggio, credo che la Torres se dovesse partecipare nella gradatura dei ripescaggi sia ai primi posti.
Eh sì, a questa spada di Damocle probabilmente sarà fatale, ma poi bisognerà vedere tutti i discorsi estivi. Siamo veramente in chiusura, Roby, ci saranno
avremmo bisogno
temi.
Almeno di un'altra puntata per parlare di tutto con Sebastiano.
Bisogna prenotare Seba per
e invece, la invece purtroppo no.
È finita qui, ragazzi. Triplice fischio qui del nostro Davide Cabras. È stata una stagione comunque bella, no? Davide, ti sei divertito alla fine, comunque ammetto.
Siete stati bravissimi, effettivamente.
Questo magari stai un po' esagerando adesso, però,
vedi le lacrime che mi rigano gli occhi.
Sei stato il nostro angelo custode, a parte gli scherzi, e noi ci siamo divertiti davvero tanto. Ringraziamo Radio X, ringraziamo Davide, ringraziamo Sergio Benoni che ci ha dato questa occasione. È stato davvero bellissimo, era il nostro esordio, no, radiofonico. Fabio, abbiamo ripercorso davvero tanti tanti bei momenti nel corso di questa annata, e speriamo a questo punto di ritrovarci, insomma, per un'altra stagione di doppio misto. Speriamo. Come dicono i giocatori, no? A fine stagione vedremo cosa succederà.
Noi non abbiamo procuratori con cui parlare, non abbiamo nessuno.
No, magari lo cercheremo durante l'estate, anche se il volume di affari, il volume delle richieste più che altro potrebbe non essere altissimo. Allora, chiudiamo qui, Davide.
È stato bello. Ciao Fabio, ciao Roberto.
Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.